Radio 3 Lezioni di musica. Giovanni Bietti. Le sette ultime parole di Cristo sulla croce di Franz Josef Haydn, seconda parte.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Questa è la seconda lezione di musica dedicata alle ultime sette parole di Cristo di Josef Haydn, questa grande composizione, la cui versione originale è per orchestra, che Haydn scrive molto probabilmente nel 1786 per la cattedrale di Cadice. Sette sonate che rappresentano appunto la versione musicale delle ultime sette parole di Cristo, queste sette frasi riportate dai vari Vangeli che descrivono gli ultimi momenti di Cristo sulla croce, in cui Haydn sperimenta delle soluzioni sia orchestrali, sia formali e sia soprattutto linguistiche assolutamente meravigliose, innovative. Il fatto di averle scritte per una chiesa naturalmente spiega il carattere estremamente drammatico, ricco di contrasti, in cui proprio lo spazio musicale e lo spazio acustico diventano parte stessa della composizione, quindi con questi enormi contrasti, questi sforzati, questi pianissimi sospesi improvvisi, questi enormi contrasti fra luce e ombra. La cattedrale veniva ricoperta di drappi neri in occasione del Venerdì Santo, quando le ultime sette parole furono eseguite per la prima volta nel Venerdì Santo del 1787. E ho parlato nella puntata di ieri anche del modo in cui queste innovazioni linguistiche abbastanza impressionanti sicuramente furono colte, furono prese come uno spunto interessantissimo dal giovane Beethoven, guarda caso allievo di Haydn, per sviluppare il suo stile così drammatico, così contrastato, perché naturalmente in questi brani l'ispirazione è molto drammatica, addirittura teatrale. Abbiamo visto ieri come molti di questi brani, anzi tutte le sette sonate, poi c'è una introduzione, c'è un terremoto di cui oggi parleremo, sono costruite a partire dalla frase verbale. La quarta sonata, per esempio, il testo è Deus meus, ut quid de reliquisti me, ossia Dio mio, perché mi hai abbandonato? E sentite il modo in cui Haydn mette in musica Deus meus, e di nuovo Deus meus, ut quid de reliquisti me. Sentite? Quindi ancora una volta gli elementi, l'abbiamo visto anche ieri, gli elementi della frase sono spezzati. Il primo, Deus meus. Pausa. Poi di nuovo Deus meus. Adesso, ut quid de reliquisti me, guarda caso ancora una volta alla fine della frase, invece più cantabile, più... Sentite, no? Questa caratteristica costruzione in cui all'interno del tema, con questa ispirazione vocale, Haydn volle esplicitamente che sullo spartito fossero scritte le parole sotto il tema. Non voleva dire che naturalmente le parole si dovessero cantare. Più tardi, 10 anni più tardi, Haydn realizzerà anche una versione interamente cantata, un oratorio di questa raccolta delle ultime sette parole, ma la prima versione è per orchestra, una versione solo strumentale, ma l'ispirazione vocale, l'ispirazione verbale in particolare, interessava a Haydn in modo particolare. Ci teneva moltissimo e proprio insistette perché le parole fossero poste, fossero scritte sotto la linea melodica. Quindi appunto, come dicevamo ieri, questo è un brano che si situa in un momento cruciale della storia della musica, il momento in cui il rapporto fra la parola e invece il suono, fra la musica strumentale e la musica vocale, si sta trasformando. Diciamo che fino a Haydn, fino a Beethoven, la musica vocale era la musica più importante, la musica strumentale era un po' un'ancella, era considerata un tipo di musica secondaria, non aveva la stessa dignità, non aveva la stessa importanza, lo stesso peso. Bene, alla morte di Beethoven invece sarà proprio la musica strumentale ad essere considerata quella più importante, più ricca di significati, addirittura in grado di trascendere i significati verbali. E questa composizione, Le ultime sette parole di Cristo di Haydn, appunto, ha in questo senso un'importanza assolutamente fondamentale. La sonata successiva è una delle più belle, delle più caratterizzate, delle più singolari. Il testo, la frase sulla quale viene costruita la sonata, è di una sola parola, sizio, ossia Ho sete, il famoso episodio in cui a Gesù viene data la spugna imbevuta di aceto per dissetarsi, e quindi naturalmente Haydn, Sizio, sono due sole sillabe. Qual è il tema? È questo. Due sole note che assomigliano molto, ricordate, Mulier Ecce? Questo stesso elemento qui espanso, allargato, aumentato, diciamo, tecnicamente. Quindi così breve, così poco caratteristico, eppure vedrete in che modo Haydn riesce a costruire l'intero brano a partire da queste due note. Solo da queste due note? No, perché la sua idea naturalmente è di costruire un tessuto contrastante rispetto a queste due note. Da una parte abbiamo quindi questi movimenti che sono... oppure che continuano a dirci naturalmente Sizio, Sizio, sentite, no, continuamente questo richiamare il motivo, ma il contrasto è creato da questo tessuto. Sentito il Sizio? E qual è l'idea strumentale veramente bellissima di Haydn? Da cosa è realizzato in orchestra questo movimento regolare uniforme? Sono gli archi pizzicati. Come se fosse, questo è un effetto che il Settecento aveva sviluppato, un effetto onomatopeico, l'effetto del cadere della pioggia, del ticchettare della pioggia, che quindi richiama in qualche modo l'acqua. Solo che questo movimento che comincia così delicato, impizzicato, nel corso del movimento si farà invece, nel corso del brano, si farà invece a tratti fortemente drammatico. Sentite in che modo improvvisamente esplode in forte, in modo minore, con i tipici cromatismi e con gli accenti, con questi sforzati che feriscono, lacerano il tessuto. Sentite. Adesso l'orchestra. Questo piano improvviso è una delle tipiche sospensioni, parlavamo ieri di questo artificio, di questo stratagemma, di questa strategia che Haydn usa continuamente nelle ultime sette parole, ha un'esplosione sonora, un momento di grande intensità drammatica, segue spessissimo una totale rarefazione. Quindi abbiamo... ed ecco il motivo... Sizio. Avete sentito come il motivo arriva, poi viene contemporaneamente in originale e invertito. Cioè ci sono gli archi che continuano a eseguirlo. E i legni invece lo invertono. Diventa ascendente. Qui sarebbe il secondo tema, diciamo, è ancora una volta il primo tema. Questo si alterna nelle diverse sezioni dei legni, sono i flauti, poi gli oboi, poi di nuovo i flauti, Poi di nuovo gli oboi, naturalmente io vi sto suonando questa stupenda quinta sonata dalla riduzione pianistica, una riduzione che probabilmente non fu realizzata da Haydn, ma Haydn la approvò esplicitamente in una lettera al suo editore Artaria dicendo: sono molto contento della riduzione pianistica. Non riusciremo a sentire tutta la sonata, ma c'è un istante nella ripresa in cui Haydn gioca con noi. Haydn è anche un grande umorista, naturalmente. Vi faccio sentire la stessa identica sospensione quando torna nella ripresa, sentite? Adesso andremo verso una cadenza, no? Avete sentito prima arrivava questo secondo tema, invece sentite ora. Nuova sospensione, la sentite? Dopo questa sorta di digressione che scivola, no? Questi cromatismi, ancora una volta, una nuova sospensione, ossia questa logica, la logica che Haydn costruisce in questi brani, è la logica di continuamente allargare lo spazio. Cercare questi momenti di sfogo della tensione a cui seguono degli istanti. Sentite che non c'è movimento in questi istanti, quindi il principio drammatico della forma sonata è perfettamente presente, ma visto che abbiamo a che fare con un brano contemplativo, vi dicevo ieri, il sacerdote si inginocchiava a pregare e durante quindi questo istante di meditazione il silenzio, la meditazione veniva riempita dalla musica. Questa è la commissione che riceve Haydn e quindi la sua idea, secondo me assolutamente meravigliosa, è di lavorare allo stesso tempo sulla drammaticità del testo biblico, evangelico, sullo spazio, quindi questi pieni e vuoti, e allo stesso tempo anche sulla sospensione, cioè sull'idea che nel rito l'istante in cui veniva eseguita una delle sette sonate era un istante di sospensione, di meditazione, in cui proprio il rito si fermava totalmente, era un istante di silenzio. I silenzi nella musica di Haydn, in queste sette parole, sono da una parte le pause, queste pause fortemente drammatiche, ma dall'altra anche questi istanti in cui appunto ecco il silenzio. Anche questo, la scansione costante, che è una caratteristica di tutte le ultime sette parole, queste note ripetute che sospendono completamente il decorso temporale. Quindi in questi brani c'è anche questa visione haydniana assolutamente profetica, straordinaria, da una parte del movimento drammatico della forma sonata e dall'altra invece della negazione del movimento. Questo è veramente uno dei brani liturgici sacri più complessi, più elaborati e anche più riusciti della storia della musica. Haydn praticamente diventa famoso in tutta Europa, diventa il più famoso musicista del mondo grazie alle ultime sette parole di Cristo. E adesso ascoltiamo, vediamo fino a dove riusciamo ad arrivare, questa quinta sonata. La frase di riferimento è «Sizio, ho sete». Ed ecco i pizzicati. Ecco il tema, le due note. Nei violini e nell'oboe. Adesso nei violini e nel fagotto. Guardate adesso come lo riprende. Oboe. Primo oboe. Flauto. Ah, Adesso il contrasto, il fortissimo improvviso. Sentite come si torce la linea, questi cromatismi. Tenute dei fiati, dissonanzi, accenti, ed ecco là, sospensione. Il motivo nei secondi violini, adesso si aggiungono i fiati. Ed eccoci al secondo tema, che è flauti, oboi, di nuovo flauti, di nuovo oboi. Altra sospensione. E cromatismi, eccoli. Elemento che da sempre simboleggia la sofferenza, il dolore, la tensione. E di nuovo fortissimo. Ancora il vuoto, pieno, bene, anche in questo caso interrompiamo l'ascolto, ma sapete che potete sentire le ultime sette parole di Cristo, queste sette sonate, più l'introduzione, più il terremoto conclusivo, le potete sentire sul sito di Radio 3. La sonata successiva, la sesta, la frase di riferimento è ancora una frase molto breve ed è consummatum est, ossia è compiuto, tutto è compiuto. E Haydn qui usa un materiale che è praticamente un cliché, un movimento cadenzale. Ve lo faccio sentire. Consummatum est. Praticamente è quello che noi oggi conosciamo come il giro di Do, ma in minore. È un materiale comunissimo all'epoca. Immaginate che Mozart addirittura lo usa per così fan tutte, perché così fan tutte. Così fan tutte. Consummatum est. Tutto è compiuto. Qual è l'idea di Haydn però? Di sviluppare questo materiale così semplice di note uniformi in senso contrappuntistico. Adesso, con il procedimento di cui abbiamo parlato, l'elisione, passiamo direttamente alla tonalità del secondo tema. Sentite che meraviglia? E poi si ferma, si incanta su questo tessuto più giocoso, ma avete colto un aspetto? Questo bellissimo secondo tema. bellissima questa melodia, ma il basso? Cosa canta il basso? Proviamo a... Ossia... Sono le stesse cinque note. Anche questo è un brano a suo modo monotematico. E anche qui, l'abbiamo visto nella seconda sonata ieri, partiamo dal minore. Quindi questa drammaticità del consummatum est. E poi improvvisamente invece... Sentite la trasformazione dello stesso identico materiale dal minore al maggiore, con questo effetto di improvvisa luminosità, e questo è l'inizio veramente dell'avventura motivica beethoveniana, l'idea di Beethoven di trasformare continuamente i motivi, ed è anche l'inizio, senza dubbio, del grande percorso del leitmotiv ottocentesco in Liszt, in Berlioz, in Wagner, poi soprattutto come momento culminante, questa idea dello stesso motivo che, trasformandosi, passando per esempio da un modo all'altro, dal minore al maggiore, acquista un senso, una suggestione completamente nuova, completamente diversa. E siamo alla settima sonata, il testo dice «In manus tuas domine commendo spiritum meum», ossia «Nelle tue mani, Signore, affido il mio spirito». Il tema quindi è piuttosto lungo. Pausa. Altra pausa. Altra pausa. C'è un piccolo commento da parte dei fiati, i corni e gli oboi. Carattere un po' diverso, per la verità, rispetto a molte delle altre sonate. Qui è meno drammatico. Nelle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Non abbiamo il tempo di sentirla tutta, ma volevo farvi sentire perlomeno la ripresa, perché Haydn ha un'ennesima sorpresa, una sospensione qui veramente stupenda. Comincia a realizzare una sorta di cadenza fiorita del primo violino. Sentiamo questo brevissimo sviluppo, un piccolo sviluppo, vi guido un po' durante l'ascolto. Sentirete subito la ripresa. Sentiamo l'inizio dello sviluppo. Ecco. Domine. Commendo spiritum meum. Spiritum meum. Sentite l'elaborazione. Sentite la sospensione adesso. Ancora una volta questo ritmo ostinato. Sentite adesso il flauto che si unisce ai violini. Il tema negli archi e negli oboi. Soltanto il tempo di sentire questa piccola, ultima, stupenda sospensione, perché voglio parlarvi del... almeno rapidamente, dell'ultimo movimento, come finisce evangelicamente la scena del Golgota con il grande terremoto che scuote la terra, il buio e il terremoto. Haydn realizza questo terremoto, un presto improvviso in cui improvvisamente nell'orchestra si aggiungono le trombe e i timpani, quindi veramente con l'effetto di terremoto, ma soprattutto attraverso una rottura del linguaggio musicale. Quindi noi abbiamo... questi, quanto il ritmo sia spezzato, e poi in alcuni istanti addirittura abbiamo... Quindi questo, l'idea di spezzare continuamente la prevedibilità ritmica, un 2 contro 3, e soprattutto l'orchestra. Questo istante in cui eravamo in 2... Un, due, un, due, un, due. Invece ottoni e timpani marcano il tempo in tre direttamente, quindi con questa contraddizione costante. È l'idea del terremoto. Lo ascoltiamo direttamente e poi alla fine ci salutiamo. Il 2 contro 3. Dei ritmi irregolari. Ancora più irregolare, ripresa improvvisa, queste ultime battute, la prima volta in tutta l'opera di Haydn, sono scritte con tre F, fortissimissimo, il modo forse più adatto, dirompente, per finire questa meravigliosa e innovativa composizione che ha veramente cambiato la storia della musica. Le ultime sette parole di Cristo sulla croce di Haydn, con le quali noi ci salutiamo. Una buona domenica da Giovanni Bietti.
Radio 3, lezioni di musica. A cura di Paola Damiani. Potete ascoltare le sette ultime parole di Cristo sulla croce di Franz Joseph Haydn dal sito radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.